I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real.
E voilà, ciao. Sa, chissà se entra bene. Ciao Radio Città Fujiko, qua a Kordai, anche oggi a parlare di informatica e sbalordirci insomma di questo 2021, che a tratti è più complicato da interpretare e districare che il 2020, che invece era più come dire, spaventoso e d'impatto. Il 2021 è intricato, a parte il... Vabbè, nelle mie esperienze personali base, il fatto di a ogni passo perdere mascherina e cuffiette, che secondo me è indicativo dello stordimento generale dei nostri attrezzi quotidiani, che un tempo non erano esattamente questi. Oggi vi faccio una carrellata di notizie, ne approfondiamo tre, di questo giugno 2021. Siamo a metà anno, con la maggiore irradiamento solare e insomma come anche i cicli naturali siamo nel periodo della maturazione. Allora, 6 giugno, vi attingo al nostro tema cyber, attingo da Guerre di Rete, una newsletter di Carola Frediani. Vi ho preso delle ultime tre, una notizia per ciascuno, con micro approfondimento su quelle due o tre cose che mi sono andata a leggere in più anch'io. Allora, oggi parliamo di più censura, meno privacy sulle piattaforme. Che mi viene da ridere, oggi parliamo di, è una delle quattro notizie che vi do tra ogni settimana, però... Stati e piattaforme. La pressione dei governi spinge le piattaforme verso più censura e meno privacy per gli utenti. Malgrado alcune società o organizzazioni pro-privacy sembrino avere, per ragioni di business o di principio, posizioni molto nette nella difesa del diritto alla libertà di espressione e alla riservatezza, la realtà è che, in questo momento, gran parte delle piattaforme digitali, specie quelle più grandi, sono messe alle strette dagli stati, anche con richieste che limitano fortemente questi diritti. Così crescono censure, dirette o collaterali, mentre è a rischio la privacy e sicurezza delle comunicazioni. Non possiamo permettere ad autocrati di riplasmare internet dopo la Covid, ha scritto qualcuno. Ma anche le democrazie cosa stanno facendo? Per Patrick Breyer, parlamentare europeo, ci sono alcuni passaggi cruciali su cui intervenire, anche a livello di regolamentazione europea, per salvaguardare diritti fondamentali nell'era digitale. Per Gillian York, autrice di Silicon Valley, qualsiasi regolamentazione delle piattaforme deve essere in linea con il quadro normativo internazionale sui diritti umani. Vi consiglio di andare a leggere l'approfondimento di Carola Frediani su Valigia Blu. Social media e politica. 7 gennaio 2023, e questa è la data in cui Donald Trump potrà nuovamente accedere a Facebook e Instagram. Tra parentesi, sempre che non si faccia ricacciare, come diplomaticamente sottolineato nel comunicato stampa del social. Facebook ha infatti stabilito in 2 anni la durata effettiva della sospensione dell'ex presidente, dopo essere stata rimproverata dal suo stesso comitato per il controllo, l'Oversight Board, composto da esperti di diritto, politica e comunicazione, per l'aver lasciato indefinita la sospensione. Dunque, la massima pena è 2 anni? Per alcuni è tanto, per altri poco. La data permetterà comunque a Trump di riaffacciarsi su alcuni social in tempo per il nuovo ciclo elettorale, nota qualcuno da Twitter. Inoltre, Facebook ha stabilito che non tratterà più i contenuti pubblicati da politici come necessariamente di pubblico interesse o di interesse giornalistico, il che significa che teoricamente saranno moderati come quelli di un utente comune. L'annuncio è una svolta rispetto alla linea tenuta in precedenza. Una lezione sul potere di reach delle piattaforme, reach ovvero di essere raggiunte. Dopo poche settimane dal roboante debutto, Trump ha chiuso la sua nuova piattaforma di comunicazione, ovvero il suo neonato blog indipendente che dopo un modesto picco di interazioni iniziali, 159.000 visite il primo giorno, è crollato a 15.000 al dì. Trump avrebbe chiesto di chiuderlo perché ritiene che numeri così bassi lo facciano sembrare irrilevante, scrive Wired USA, aggiungendo che questo episodio sia quasi una parabola, diciamo così, del potere delle piattaforme digitali. Per le piattaforme non ci potrebbe essere una storia più potente sull'importanza dei loro meccanismi di amplificazione, commenta anche un altro giornalista, Casey Newton. L'abbandono quasi istantaneo del blog da parte di Trump, prosegue Newton, illustra come il potere reale delle piattaforme non sia nel free speech, la libertà di parola, ma nel free reach, la possibilità di sfruttare i loro meccanismi di amplificazione per raggiungere masse di persone. E qui vi ho letto la prima tranche, questo sul fatto che la democratizzazione dell'informazione non sia solo su chi può dare i contenuti, ma il fatto che queste grosse piattaforme fanno la funzione di distribuzione e di logistica e quindi mantengono il loro potere, è un concetto importante da comprendere, ovvero il fatto di raggiungere l'informazione non solo di produrla, sono due aspetti di un ampliamento di libertà. In questo momento ne abbiamo mezzo. Vi lascio un po' di musica e ci sentiamo dopo.
time to pop in my head so often. Don't you got your life to mind? Your boyfriend.
It's a sunny afternoon, and there's nothing I can do. Yeah. I close my eyes and I see you, my love. Oh, my love. Where do you find the time?
E abbiamo ascoltato le splendide Handmade Moments. Where do you find the time? Brave, belle. Belle, continuiamo con la newsletter di Carola Frediani, che è già una super scelta da, e di traduzioni di articoli internazionali, e io vi ho rifatto una super scelta nelle ultime tre, e proseguo con quella del 13 giugno, Guerre di rete, aiuto, internet è down. Oh, è giù, o forse no? Fastly and Furious, internet è down. Fastly, ok, adesso ve lo leggo. Quando giorni fa un'infezione ransomware ha colpito la più grande azienda di lavorazione della carne al mondo, la JBS, una giornalista tech su Twitter si è ironicamente chiesta se l'attacco non fosse stato attribuito a un gruppo vegano. Era solo una battuta, ma ha centrato molte questioni. Questioni vecchie, che l'improvviso picco di attenzione della politica e dell'economia per la cybersicurezza... Porco cane, ho letto la parte dopo. No. Dovuta al crescere di attacchi e soprattutto della loro rilevanza, nonché alla relazione sempre più stretta, peraltro a volte strumentale, fra sicurezza cyber e sicurezza nazionale, ha caricato a mille. Una di queste è l'attribuzione. Qualche anno fa sembrava uno sport di nicchia per società di cybersicurezza che se la tiravano, attribuire un attacco cyber. Oggi, qualsiasi attribuzione di un attacco informatico, determinare chi sarebbero gli autori, di che paese, per conto di chi, con quale appoggio o anche solo in virtù di quale corrività o indulgenza, ha una serie di ricadute a cascata. Può innescare sanzioni economiche, può influire e giustificare le politiche commerciali di un paese, può anche avere effetti sulle aziende colpite, ad esempio determinare se riceveranno copertura assicurativa o meno, o se rischiano problemi legali per aver deciso di pagare un riscatto. Il ransomware, nota mia, sono quei software a riscatto, appunto. L'altra grande questione è che ogni disfunzione, ogni errore o problema tecnico, ogni disservizio spalanca subito un impaziente sgomento. Si potrebbe fare della facile psicologia sociale sulla nostra abitudine a essere sempre connessi, patologizzata dalla pandemia, ma la questione qui ha più a che fare su che cosa è diventato oggi internet e sulla nostra consapevolezza a riguardo. Un sistema complesso in cui, per dirla con la rivista Protocol, i colli di bottiglia e i bug ci saranno sempre, ma anche un sistema che in alcuni solleva preoccupazioni sul rischio che la concentrazione di alcuni attori possa causare, se non dei single point of failure, cioè dei singoli punti di vulnerabilità, la cui compromissione causa problemi al resto del sistema. Quantomeno, un effetto domino, se qualcosa va storto. Ad ogni modo, stiamo parlando di 49 minuti di disservizio. Tanto è durata l'8 giugno l'interruzione dei servizi cloud erogati dall'azienda americana Fastly, interruzione che ha reso inaccessibile una serie di siti in giro per il mondo, tra cui molti media, ma anche Amazon, Twitch, Spotify e altri. Il problema, come poi spiegato dalla stessa Fastly, è stato dovuto a un bug, un errore nel codice che è emerso con un cambio di configurazione. Ma com'è possibile che succeda una cosa del genere? Fastly è un'azienda californiana che dal 2011 fornisce servizi di cloud computing e in particolare reti per la distribuzione dei contenuti, cosiddetti CDN, Content Delivery Network. In pratica aziende come Fastly, HMA, Cloudflare forniscono ai loro clienti che gestiscono siti web dei server, i cloud, che ospitano i loro contenuti in luoghi più vicini agli utenti che li devono visualizzare. Come ha spiegato su Twitter in occasione del disservizio di Fastly l'accademica Corinne Catchspit, se un sito è controllato e ostato da qualcuno nel Belgio rurale, ma offre contenuti principalmente rivolti a newyorkesi, cioè se i suoi contenuti sono richiesti da newyorkesi, una CDN realizzerà le loro richieste per quei contenuti. Cioè, invece di dover viaggiare fino in Belgio, i server dati vicini a New York si occuperanno di fornire i contenuti. E come avete capito oggi, quasi tutti i siti internet usano CDN e servizi cloud che normalmente aiutano i loro contenuti a comparire sui vostri schermi nel giro di pochi secondi. In pratica, le CDN fanno da tramite tra l'utente finale e chi in effetti ospita il contenuto. Quindi, quando dei servizi come Fastly vengono o come Cloudflare vengono meno o vacillano, ciò ha importanti ripercussioni sull'esperienza internet di tutti. Tenete presente, scrive ancora la Catchspit, che questo mercato è abbastanza piccolo e ogni azienda serve un grande numero di clienti. Quindi un problema tecnico in una sola azienda può avere enormi ramificazioni. E questo solleva importanti questioni sui pericoli di un consolidamento di potere nel mercato cloud, oltre che l'indiscussa influenza di questi attori, spesso invisibili, sull'accesso alle informazioni. Come nota anche un altro accademico, Aswin Matthew, è stata proprio la diffusione dei video a cambiare il modo in cui i contenuti venivano distribuiti. Invece di server centralizzati che richiedono che i dati transitino attraverso multipli network, cioè internet è fatta così di molte reti, e quindi attraversare molte reti, molti recinti per arrivare agli utenti, hanno creato uno strato di memorizzazione aggiuntivo che localizza i contenuti più vicino agli utenti. Questi cosiddetti CDN. Così facendo, come abbiamo già detto, le CDN hanno abbreviato il percorso dei dati per raggiungere gli utenti e così facendo hanno anche cambiato radicalmente la struttura di distribuzione dei contenuti di internet. Scrive Matthew, che prosegue, aziende come Fastly, HMA, Limelight, Cloudflare forniscono questi servizi ai siti web e insieme distribuiscono un'ampia porzione dei contenuti che consumiamo anche se noi pensiamo che stiamo accedendo ai siti direttamente. Non ce ne accorgiamo, o meglio, ce ne accorgiamo solo quando c'è un problema. Perché l'infrastruttura, normalmente invisibile, diventa visibile solo con i guasti. Questa è una definizione di Susan Lakestar che vi ho tradotto, la trovate sul nostro sito hackordie.gattini.ninja. La definizione completa di che cos'è un'infrastruttura la trovo molto interessante, molto utile averla anche tradotta in italiano in modo che sia fuori dagli addetti ai lavori e utile nel momento in cui pensiamo all'internet. Torniamo alla notizia, stiamo parlando sempre di 48 minuti di sospensione di alcuni, per carità, alcuni servizi che sembrano cruciali in questo momento come Amazon, Twitch, Spotify, la loro scomparsa per 48 minuti nonostante loro il server centrale non sia mai andato giù, ma siano andati giù questi CDN. Ok, l'infrastruttura diventa visibile con i guasti e come scrive il ricercatore Michael Wiele, questo è precisamente quanto è successo con Fastly, con il malfunzionamento di CDN che sono una delle tante forme di invisibile controversa centralizzazione di internet. Molte persone su Twitter hanno ipotizzato che il disservizio fosse causato da un cyberattacco, ma ora sappiamo che non è così. Ci sono in realtà molte ragioni tecniche per cui una CDN può anche non funzionare e i cyberattacchi sono solo una di queste. Passo alla seconda notizia, Biden, NATO, UE, Italia, tutti pazzi per il cyber. Nel mentre, nella politica c'è molto fermento ultimamente per quanto riguarda il settore cyber, fermento lato americano accentuato dal viaggio di Biden in Europa e per il G7 e lato NATO, come testimoniano fra le altre cose anche da una recente intervista del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, il cui quest'ultimo è tornato a chiarire che cosa possa far scattare la clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 del trattato. Abbiamo chiarito che un cyberattacco può essere serio e dannoso quanto un attacco cinetico, ha detto a NPR il segretario. Pertanto abbiamo deciso che anche i cyberattacchi possono far scattare una risposta degli alleati NATO, risposta che può essere nel cyberspazio ma anche in altri domini. E ancora, mi aspetto che gli alleati concordino su una nuova policy di cyber difesa, avrebbe detto Stoltenberg sull'imminente summit NATO. Io vi ho tradotto, a parte che fa accapponare la pelle questa notizia, visto che gli strumenti della guerra era qualcosa che avremmo dovuto lasciare fermo nel Novecento, sappiamo che non è così, il fatto che un summit NATO continui a finire a minacce appunto fa caponare la pelle. Questo articolo del Guardian porta con me un sacco di altre inquietudini, visto che del New York Times, visto che arrivi su un giornale di informazione, l'informazione ti è vietata perché deve avere un accesso monetario, perché il New York Times, a differenza del Guardian, non ha un sistema a donazioni ma un sistema ad abbonamenti. Quindi la notizia, chiaramente Carola Frediani che fa questa newsletter che trasmette in licenze Creative Commons, rilancia la notizia gratuitamente e in maniera a donazione e con la possibilità di avere l'informazione. Però poi vai su New York Times e la notizia, a meno che insomma ti metti lì a scrapare il codice, come si dice in gergo, come ho fatto io adesso per tradurvela, se no devi essere iscritta. E gli highlights, insomma i punti messi all'evidenza su questo incontro NATO, tradotti, sono 7. Ecco il New York Times cosa ci dice, cosa c'è da sapere. I leader del G7 si accordano su una tassa minima globale e sugli ideali democratici. Mio commento, meno male, sugli ideali democratici. 2. Il presidente Biden dice che la regina Elisabetta II gli ricorda sua madre. Questi sono gli highlights del New York Times. 3. Un fronte unito contro le minacce di Cina e Russia diventa una priorità dei leader del G7. 4. La Cina avverte che un piccolo blocco di nazioni non detta la politica globale. 5. Le potenze del G7 non riescono a concordare una data precisa per smettere di bruciare carbone. 6. Il summit globale segna un ritorno della diplomazia internazionale. 8. La sausage wars, la guerra delle salsicce, si riaccende fra Gran Bretagna e Europa. Io ve li ho tradotti dal New York Times, fate voi i vostri commenti, ci sentiamo un pezzo di musica e poi altre due brevissime notizie e vi lascio a questa settimana. I need abbiamo sentito Hard Girls Dulcet Tones. Cioè, è uscita questo 20 giugno la nuova, cioè ieri, la nuova newsletter di Carola Frediani, in cui vi leggo solo i titoli. Oggi si parla di speciale cybercrimine, tutti pazzi per i ransomware, le scatole nere di Big Tech e Reclaim Your Face, app IO e altre privacy news. E vi do io una news invece dagli ACLAB e da movimenti di informatica critica, ma soprattutto sì, di hacking e di che cosa vuol dire utilizzare la tecnologia per arricchirci tutti, ma a livello di libertà e non di oppressione. E cioè, è uscito l'annuncio su hackmeeting.org che il prossimo hackmeeting, ricordiamo che è un incontro annuale delle controculture digitali che avviene dal 98 in varie parti del mondo, e sarà non troppo lontano da qui, verso Altedo, il 3, 4, 5 settembre 2021, alla Casona del Popolo, alla Casona Primo Moroni di Ponticelli. Vi consiglio di rimanere aggiornati su queste informazioni che trovate su hackmeeting.org e vi lascio, buona settimana, a presto, ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see, I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired. Why are we disconnecting?